Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Siamo qui, buongiorno. Oggi è giovedì 25 aprile. Buongiorno da Francesco Vergovic, eccolo Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Puntuale anche oggi, sarebbe per molti un giorno di vacanza, no? Di festa e quindi di vacanza, ma non per Francesco, eccolo là.
Non insinuare però cose strane, perché poi, poi dicono che io non festeggio perché sono brutto e cattivo e destrorso.
No? Beh, ma in effetti è tutto vero, è per questo motivo che non festeggi, certo.
No, non per è questi che non festeggio, motivi, festeggio sì. perché io sono contro, come sai, le vacanze, contro il divertimento, certo, contro la festa, contro le ferie. Però volevo portare subito la tua attenzione. Oggi ci sono delle prime pagine incredibili dei giornali, tutte un po' agghindate a festa, direi, appunto. E partirei, tra l'altro abbiamo una ospite importante che sono contento di trovare, che in questi giorni è stata molto presente anche in televisione, sempre molto attaccata, e si è difesa con le unghie e con i denti, quindi le faccio i complimenti. Vorrei commentare anche con lei, se ce l'abbiamo già in collegamento.
Sì, è collegata Annalisa, fa molto piacere anche a me il fatto che la televisione l'abbia scoperta come interlocutrice che non dice mai una banalità, non fa mai scivoloni, e quindi credo che sia preziosa anche per il dibattito televisivo. Annalisa Terranova è con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, vice direttrice del Secolo d'Italia. Diciamo che noi l'avevamo scoperta da un po', ogni tanto sono un po' lenti alla televisione. E, Annalisa, vorrei commentare con te la prima pagina, di alcuni quotidiani. Partirei da quella della Stampa, che mi ha particolarmente colpito, perché dice, c'è questa, diciamo, sovracoperta che dice: la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Mi sembra insinuare vagamente che qui la libertà cominci a mancare, ovviamente il riferimento credo che sia al caso Scurati e ad altri. Tu che ne pensi? Come la vedi?
Ma insomma, questo è un fiume di retorica che annebbia il 25 aprile, che tutti desidereremmo, cioè una festa di valori come la libertà, l'uguaglianza e la democrazia. Quando ci sono queste sovrapposizioni retoriche, il 25 aprile perde di significato e diventa una festa divisiva. Del resto, il 25 aprile, come dice un ex parlamentare di destra che oggi abbiamo intervistato sul Secolo d'Italia, Mario Landolfi, il 25 aprile diceva: una giornata che la sinistra ha sempre usato contro qualcuno. 30 anni fa era contro Silvio Berlusconi, poi l'hanno usata contro Salvini, adesso la usano contro Giorgia Meloni, agli inizi veniva usata contro la Democrazia Cristiana, contro Fanfani che era il fanfascista, insomma deve essere sempre contro qualcuno, finché non riusciremo a farla diventare una festa di tutti, chiaramente continueranno le divisioni, gli scontri dialettici e non, e le strumentalizzazioni, e questo non è una cosa, diciamo, non è una cosa auspicabile e non è una cosa positiva.
Posso farti una domanda, però, che è la grande domanda, perché loro dicono, da parte progressista, dicono: ma il vero problema, cioè tutto si risolverebbe se Giorgia Meloni si dichiarasse antifascista. E poi tu hai ragione quando dici che l'hanno sempre usato contro qualcuno. Mi ricordo il caso di Berlusconi, fu abbastanza impressionante, no? Perché lui disse che avrebbe partecipato, no, al 25 aprile, lo dichiarò, disse di essere antifascista, così come Letizia Moratti all'epoca, no? Quindi Berlusconi credo che raggiunse la sua l'apice della sua popolarità proprio andando in una manifestazione del 25 aprile, quindi insomma aveva in qualche maniera separato, cioè era il leader del centrodestra, però nonostante questo andava nella piazza, no, della sinistra, e lì fu una cosa perturbante, diciamo. Da sinistra dicono, beh, basterebbe, no, che la Meloni facesse come lui in qualche maniera, cioè si dichiarasse antifascista e allora tutto sarebbe risolto e non avremmo problemi. Che problemi ha Giorgia Meloni? Deve dichiararsi antifascista, secondo te, per risolvere la questione?
Ma non credo che Giorgia Meloni abbia bisogno di lezioni, tanto più dai suoi avversari che la demonizzano e la mostrificano quotidianamente. Il problema di Giorgia Meloni è che lei non dice di essere antifascista, perché in questo modo darebbe ragione a chi ritiene che il fascismo è ancora in vita, che è un soggetto, che è un qualche cosa che storicamente incombe sull'Europa, sull'Italia, eccetera. Invece, siccome come tutte le persone di buon senso ritiene che il fascismo è finito nel 1945, dirsi antifascista non avrebbe senso. Tra l'altro, ricordo che un anno fa Giorgia Meloni, in occasione del 25 aprile, scrisse una lunga lettera al Corriere della Sera, che era il suo modo, diciamo, di andare incontro all'antifascismo culturale e politico, dicendo appunto che nel suo partito non c'era spazio per i nostalgici, che lei era contro ogni totalitarismo, che lei era contro ogni nostalgia fascista, che lei era contro ogni dittatura, che lei amava la libertà, che si riconosceva nei valori della libertà e della democrazia. Questo non è stato ritenuto sufficiente e si reagì a quella lettera invece di accoglierla come un passo appunto della leader di Fratelli d'Italia e premier, come un passo per superare la cultura antifascista più aggressiva, la accolsero come un timido passetto avanti, dove però mancava questa dichiarazione di antifascismo, e da allora per un anno hanno imbastito questo tormentone. Dopodiché è arrivato Scurati a dar manforte a questa tesi con il suo monologo e quindi adesso questo è il mantra attuale. Ma dico di più, se oggi Giorgia Meloni si dichiarasse antifascista, oggi in occasione del 25 aprile, insomma, dicendo che va bene, ho sbagliato, non l'ho detto chiaramente prima, lo dico oggi, sono antifascista, se lo dicesse, la sinistra ha già pronto un mantra sostitutivo per dire che non è credibile, che è arrivata tardivamente questa dichiarazione, che comunque non è completa, che comunque dovrebbe aggiungere questo, quell'altro. E questo perché? Perché la sinistra ha bisogno da un piedistallo di presunta superiorità morale di impartire lezioni alla destra. Quindi chi rifiuta di dirsi antifascista viene relegato in un recinto nel recinto dei cattivi, di coloro che non sono legittimati a governare, semplicemente perché pensano, e con la Meloni tutti quelli che l'hanno votata, e anche tutti quelli che hanno votato il centrodestra, che prima votavano Salvini, che prima votavano Berlusconi, e questi non è che sono fascisti, sono persone che pensano che in Italia è meglio che sia governata dalla destra piuttosto che dalla sinistra. Basta con questo pensiero lecitissimo a creare questa contrapposizione di cui la sinistra ha bisogno, perché l'antifascismo è l'unico collante di cui dispone al momento e ne ha bisogno perché l'antifascismo si porta dietro il fantasma del fascismo, cioè insomma si stanno insieme se uno se si ritiene appunto finito il fascismo, l'antifascismo non ha più senso e viceversa, quindi si tengono insieme le due cose. E diciamo chi presta il fianco a questo tipo di dialettica, magari con posture nostalgiche o con cose neofascistoidi, eccetera, non ha capito niente e non aiuta questo paese, questa nazione a fare dei passi avanti in nome di quella riconciliazione che avrebbe dovuto chiudere il lungo dopoguerra già secondo quelli che sono i padri fondatori del movimento sociale e di cui ancora oggi c'è bisogno, perché quando si fanno gli striscioni, il fascismo non è un'opinione, è un crimine, si invita di nuovo ad una cultura dell'odio che ha caratterizzato già la stagione degli anni di piombo e di cui sinceramente nessuno dovrebbe avere nostalgia.
Quindi tu sei contraria, se capisco bene, anche alle varie commemorazioni, diciamo ai momenti in cui una parte, quella che viene considerata destra radicale, insomma destra identitaria o destra estrema, per usare uno slogan giornalistico, si ritrova e diciamo celebra il i suoi morti, insomma, li abbiamo visti, no? H. Larenze, queste, cioè, tu queste cose qui non le approvi, ma se capisco bene.
No, io non è che non le approvo, io non le farei, le ritengo improduttive, diciamo non appartengono alla mia visione della politica. Detto questo, però, io sono veramente per la libertà, quindi penso che la destra radicale abbia tutto il diritto di esistere e di manifestare il suo pensiero, e penso allo stesso tempo però che destra radicale e destra di governo debbano essere ben separate, hanno obiettivi separati. La destra radicale diciamo è attestata al momento su una scelta di testimonianza, di approfondimento culturale, e sì, lo può fare, lo deve fare, a mio avviso, senza essere continuamente demonizzata, senza essere continuamente chiamata in causa come se fosse una destra eversiva, pericolosa per il paese, eccetera, oppure ovviamente non si scivoli su un crinale di violenza, ecco. E per quanto riguarda i ricordi di caduti, di ragazzi uccisi negli anni 70, appunto ci sono diversi modi di ricordarli, il modo scelto del presente, del saluto romano, eccetera. Ecco, sinceramente io non è che non mi piace, insomma non mi ci ritrovo, però penso che quei morti debbano essere ricordati, e quindi è prevalente rispetto all'interpretazione che si dà di questi fatti e la circostanza che si parla di una vittima, di una giovane vittima ammazzata, di una giovane vittima innocente. Poi il modo può non piacere, ma finché non costituisce reato, finché non determina atti violenti, per me lo possono fare, insomma, purché non si sovrappongano le due cose, però, cioè Fratelli d'Italia è una cosa, la destra radicale è un'altra cosa, bisogna fare chiarezza.
Certo, su questo non c'è dubbio. Voglio chiederti una cosa, perché io vedo la prima pagina della Stampa, questa che dice, no, la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Secondo te, se arrivasse un nuovo regime, un nuovo autoritarismo, gli italiani si renderebbero conto che c'è qualcosa che limita la loro libertà? Si renderebbero conto di questo regime, lo combatterebbero oppure lo accetterebbero? La domanda è sostanzialmente: ci sono degli anticorpi sulla dittatura che ci proteggano da un ritorno di una dittatura? Perché io ho la sensazione, invece, magari dopo la pausa, dopo i consigli di Francesco ci torniamo con più calma, ho la sensazione invece che non sia affatto così. Tu che ne pensi?
No, io penso che tutti i popoli siano anestetizzati in questa fase dal benessere, dal consumismo, sì, da una, diciamo, da una esistenza in cui il loro principale obiettivo è appunto guadagnare, stare bene, però questo io penso sia sempre stato così, in parte è sempre stato così, e sempre in tutti i popoli, in tutti i paesi, quando si manifesta una forma di potere oppressivo, gli anticorpi latenti, dormienti, che stanno in letargo, emergono e vengono fuori, perché l'uomo nasce libero, e cioè non è che è un diritto che gli viene concesso, ecco, nasce libero, vuole essere libero, dotato di libero arbitrio, e quindi può scegliere di essere servo o di essere ribelle, e c'è sempre una minoranza di ribelli in cui confidare contro i poteri oppressivi, contro i regimi totalitari. Penso questo.
Sono arrivati un po' di messaggi, ovviamente ci sono soliti amici polemici, e Fabio che dice: come al solito fate le trasmissioni unilaterali senza contraddittorio, la vice direttrice del Secolo d'Italia, il giornale di partito, dichiara matrice di ultradestra. Fabio, no, a parte che trasmissioni senza contraddittorio, stiamo interloquendo fra di noi e con voi, quindi leggiamo tutti i messaggi, anche quelli che non gradiscono le mie posizioni. Dopodiché invece mi sembra molto importante parlare di questo tema oggi con chi viene accusato di voler riportare il fascismo. Così lo sentite con le vostre orecchie, senza sempre avere le trasmissioni televisive dove ci sono in quattro che aggrediscono una persona, e si sente anche l'altra campana. Credo che la democrazia funzioni così, tanto che contraddittorio volete avere? Cioè, la versione dominante la sentite tutti i giorni, su tutti i giornali, su tutte le stazioni radio, dappertutto, e magari riusciamo anche a fare un ragionamento, no, su un'altra... preso da un'altra parte, sentiamo tutte le campane, le sentiamo davvero. Questa è la bellezza della democrazia, non è che noi qui dobbiamo per forza, dovevamo fare la scenetta dove c'è quello di sinistra che dice no, ma voi siete ancora fascisti, dovete staccarvi, tanto ce li scrivete voi i messaggi, li leggiamo come vedete. Quindi se avete qualcosa da chiedere, mandate un messaggio, lo chiediamo da Annalisa Ternanova e ne parliamo insieme. Adesso facciamo così, io do la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli, poi torniamo perché ci sono un altro bel po' di messaggi su tutte questioni interessanti, caro Francesco. Quindi
benissimo,
la parola e ritorniamo subito dopo.
Benissimo, io ne approfitto per suggerire ai nostri ascoltatori Villa Mafalda, perché è un punto di riferimento a Roma per la salute. Villa Mafalda, una clinica privata polispecialistica con una proposta completa di prestazioni eseguite in totale comfort e sicurezza. Visite mediche con i migliori specialisti, esami diagnostici con le strumentazioni più all'avanguardia, chirurgia endoscopica e robotica per interventi meno invasivi e una guarigione più rapida. Cardiologia e radiologia interventistica per trattamenti mirati senza chirurgia. Assistenza medica 24 ore su 24 tutto l'anno, compresi i festivi. Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione poi è riservata agli ascoltatori di Radio Radio. Villa Mafalda, Roma, via Monte delle Gioie numero 5. E le informazioni sul sito villamafalda.com, il telefono 06 86 09 41.
Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
Certamente Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia, con oltre 100 punti vendita in tutta Italia, dove trovate una grande offerta di detersivi, profumeria, casalinghi, articoli per l'automobile, elettrodomestici, tessile e biancheria, arredo giardino, giocattoli e tutto per i nostri amici a quattro zampe, ai prezzi più bassi d'Italia. Delle migliori marche, oltre ai prodotti a marchio Mauris, con uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Allora cercate il punto vendita Mauris più vicino a voi e tutte le offerte in corso sul sito mauris.it.
Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
Punto e a capo. Con 4Winds diventi produttore della tua energia per un risparmio garantito in bolletta. Richiedi informazioni inviando un WhatsApp al 327-5665-000 e l'impianto fotovoltaico da 6 kW, chiavi in mano, installato con pannelli di ultima generazione, accumulo di 10 kW, garantito 20 anni, recupero fiscale del 50%, riacquisto dell'energia prodotta in eccesso da parte di 4Winds, da 14.000 a 13.000 euro. Solo dal 25 aprile al 1 maggio, inviando una richiesta su WhatsApp al 327-5665-000 con scritto Radio Radio. 4winds.it. The energy of the future.
I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30, prezzo di listino IVA inclusa, riferito a Volvo EX30 Single Motor Core Model Year 24.
Volvo a Roma è Car Room.
Volvo Car Room.
Vivi il tuo momento di gusto sempre diverso e ricco di vibrazioni da Comodo Mercato Trevi. Pasta, sushi, pizza, cocktail bar al centro di Roma. Da Comodo Mercato Trevi ti innamori. comodomercatotrevi.it.
Amici in Viaggio è il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione. Dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti alla pubblicità. Invia alcune foto del tuo immobile su WhatsApp al 351 78 55 99 5 o a info@amiciinviaggio.it oppure chiama il 351 78 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad Amici in Viaggio e inizia a guadagnare da subito.
Antò fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vaillant.
Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
Antò fa caldo.
Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vaillant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
Antò!
Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89. solosorrisi.it.
Tutte le news e ultim'ora dall'Italia e dal mondo su adnchronos.com. Notizie allo stato puro, politica, economia, cronaca, sport, spettacoli e grandi temi come ambiente e sostenibilità, lavoro e salute, demografia e le sue evoluzioni. Con foto e videogallery, podcast e approfondimenti. L'informazione in tempo reale su adnchronos.com. Centinaia di news al giorno da consultare su smartphone, PC e tablet. ADN Cronos. Informa, comunica, avvicina.
Da Valentino concessionaria Volkswagen ad aprile ti attendono gli incentivi usato fino a 2000 euro su oltre 1000 auto in pronta consegna.
Usato certificato e selezionato di tutte le marche, con 110 controlli certificati, garanzia ufficiale fino a 36 mesi.
E finanziamento tutto incluso con polizza furto e incendio, polizza conducente e altro ancora.
Centri usato Valentino, aperti 7 giorni su 7 non stop in via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Prenestina 911.
Tutte le offerte su valentinoautomobili.it.
Giovedì 25, apertura straordinaria.
Come on! Questa è la voce di Simona Bencini in coppia. Abbiamo fatto questo jingle così molto disordinato, molto funky, come dirà la stessa alla fine. Il mio promo, Music Provocateur, su Radio, all over the world, ma soprattutto nell'applicazione sul canale digitale terrestre 253 in tutta Italia. Le mie scelte musicali è
troppo funky.
Grazie Simona, vi aspetto qui su Radio e sul digitale terrestre. Ciao!
Punto e a capo.
Nine hours away, count the minutes past the days, and all wrapped up in an endless haze of missing you. Wish you could poison me with your stare, heart and soul beyond repair, but you sit idly unaware that I was missing you. Oh my darling, will I see you again? Rather just pretend that you're around. Oh my darling, will I see you again? Rather just pretend that you're around. Got drunk another fight, it helps me sleep through the night. Well, I still stare at your picture every night when I was kissing you. Memories explode in thin air, fireworks of times we share, as
'Cause you sit idly unaware that I was missing you. Oh my darling, will I see you again? Rather just pretend that you're around. Oh my darling, will I see you again? I'd rather just pretend that you're right. All alone and the sun don't seem to blaze. Spend my days and my nights alone. Oh my darling, will I see you again? Rather just pretend that you're around. It's alarming how my thoughts of you will send me to a place I can't pretend that you're around.
Siamo qui, 10:34, oggi è il 25 aprile. Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, col vice direttore del Secolo d'Italia, Annalisa Terranova.
E rieccoci Francesco, rieccoci, sono arrivati tanti messaggi. C'è Pietro che dice: aver giurato sulla Costituzione significa aver dichiarato in automatico di essere antifascista. E un altro che scrive: da buone sottomesse a colonia americana, dovrei vedere le bandiere stelle e strisce oggi, dove sono i valori italiani? C'è chi ringrazia Annalisa Terranova, dice: un piacere ascoltarla. E altri ovviamente protestano dicendo che sono politicamente e ideologicamente squilibrato, ma io non pretendo di sentire solo una campana, come dice il nostro ascoltatore, cerco di sentire quella più interessante, perché che cosa mi dice l'altra parte lo so già, l'ho già capito, che dicono che qui c'è un partito che affonda i suoi legami, le sue radici del fascismo, che è ancora la fiamma della tomba di Mussolini, anche questa, tra l'altro Annalisa Terranova ha già provveduto a raccontare come sia una leggenda metropolitana, in realtà quella della fiamma, tra l'altro anche gli storici su questo le danno ragione. Un altro ascoltatore, Mario, scrive: dopo tanti anni penso che sia l'ora di cambiare il nome a questa festa, chiamarla festa della solidarietà nazionale o simile, non può essere la solita occasione per ricompattare i valori dei partiti ormai privi di valori. Roberto da Parma: in occasione della prima crisi energetica degli anni 70 fu abolita la festa della vittoria del 4 novembre ed erano trascorsi 60 anni, ora che sono trascorsi 80 anni non sarebbe il momento di abolire quella del 25 aprile, che è la festa dell'AMPI e che alla maggioranza degli italiani è indifferente? Sono nato del 55 e non ho mai indossato fez, camicia nera e stivaloni, ma io penso che no, perché abolirla si fa, ciascuno la festeggia come gli pare, però il punto è non usarla sempre, oppure la usino pure, anche chi se ne frega, insomma. A me c'è un'altra cosa che sta più sulle scatole, ma la chiedo dopo ad Annalisa Terranova. Intanto voglio chiederle questo, partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, è esploso un altro caso nel RAI che invece riguarda un esponente di Fratelli d'Italia, Ester Mieli, che ieri ha partecipato a un programma di Radio Rai 1, Radio Anch'io, e il conduttore Giorgio Zanchini le ha chiesto per prima cosa: ma lei è ebrea, vero? E questa la, diciamo, l'ha abbastanza offesa, toccata. Voglio chiederti, Annalisa, la tua opinione su questo caso.
Ma intanto anche io ho ricevuto un messaggio su Messenger e c'era scritto: stai zitta fascista, solo uno però per il momento. E poi volevo anche dire che sì, io sono vice direttrice del Secolo d'Italia, dove ho iniziato la mia carriera giornalistica e dove la terminerò, perché non ho mai cambiato giornale, pur avendo altre collaborazioni, eccetera. Però il Secolo d'Italia Intanto non è un giornale di partito, ma è un giornale edito dalla Fondazione Alleanza Nazionale. Comunque è sempre, cioè, la sua, il suo posizionamento lo ha sempre dichiarato. Ci sono altri giornali che si reputano o fanno credere ai loro lettori di essere giornali indipendenti, in realtà sono giornali di partito anch'essi. Detto questo, la questione della senatrice Esther Mieli, sì, penso che l'intervistatore, che questo, di cui in questo momento mi sfugge il nome, sia stato
Zanchini, molto, Giorgio Zanchini.
Ecco, sì, Zanchini, sia stato molto pesante nel partire in questo modo con la sua intervista, perché diciamo, avrebbe dovuto spiegare secondo perché le domandava l'appartenenza o meno alla religione ebraica, perché chiaramente voleva dire lui l'appartenenza o meno condizionava in qualche modo lo sguardo, l'opinione sul conflitto in corso tra Israele e Palestina. Ora si poteva dire in altro modo e quindi ha sicuramente sbagliato, però penso che diciamo, magari, ecco, delle scuse argomentate possono chiudere il caso, perché se, altrimenti, cioè, ogni scivolone lessicale che sia fatto da un giornalista più vicino alla destra o da un giornalista più vicino alla sinistra, eccetera, diventa un caso, e in questo modo veramente il dialogo è difficile, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo commettere un errore, possiamo fare uno scivolone, eccetera, e io non sono d'accordo con la drammatizzazione di chi facendo il proprio delle cadute di stile di chi facendo il proprio lavoro sbaglia. Io non so se Zanchini ha riconosciuto di aver sbagliato nel porgere la domanda in questo modo alla senatrice Mieli e si è chiesto scusa, non lo so, fino a ieri sera non mi pareva che questo fosse avvenuto, penso
sì,
che
sì, poi si è scusato.
Si è scusato, sì, per sì. Me penso che l'incidente si può chiudere così.
Però al di là delle scuse, però veramente siamo in un periodo storico che io non ricordo. Lavoro alla radio da veramente da molti anni, e molti anni, decenni, e non mi è mai capitato dagli anni 80 in su ad oggi, quindi sono passati decenni e decenni, di vivere un momento così fragile come questo, in cui qualunque parola può diventare una polveriera. Diciamo che la classe politica, che ha la responsabilità anche di essere equilibrata, invece coglie ogni volta l'occasione per accendere il fuoco. E questo, secondo me, è un errore madornale, ma anche una colpa, non solo un errore, ma una colpa che la classe politica dovrebbe cercare di sanare. Quindi non essere piromani, dovrebbero fare il contrario, cioè almeno essere equilibrati, e invece colgono ogni volta l'occasione per accendere il fuoco. Secondo me non è la strada giusta. Sì,
ma questo vale per tutti, però mica solo per i politici,
per tutti. Beh sì, però la classe politica ha una responsabilità che altri magari hanno meno pesante, no? meno forte. Vale per tutti, è naturale,
però
vale per tutti.
Guarda che il dramma qui è che tutti si risentono, tutti si offendono.
Certo, naturalmente, certo. No, dico, e la classe politica, non è solo la classe politica, poi la classe politica dovrebbe, il fatto che si risentano tutti è assurdo, chiaramente, dalla classe politica se arrivassero segnali diversi sarebbe più facile anche, no, che magari nel tempo questa cosa non prenda il sopravvento, no? Invece veramente, per ogni cosa, ebreo non è, dire sei ebreo non può essere considerato un insulto, no?
No, lì capisco che ci sia una sensibilità, però qua siamo oltre qualunque cosa, cioè non si può dire che uno è grasso, non si può dire che uno è questo, quell'altro, cioè sono tutti a offendersi, abbiamo paura del confronto, e questo che secondo me ci sta portando verso una deriva autoritaria, totalitaria, un autototalitarismo, cioè noi abbiamo paura delle opinioni differenti, abbiamo paura di scontrarci, abbiamo paura di dirci, cioè noi, come vedi, tutti i giorni leggiamo, no? i messaggi, cioè a me piace discutere anche chi, soprattutto con chi non la pensa come me, perché mi arricchisce e spero che arricchisca anche gli altri, che se qualcuno continua a insistere.
Scusate se vi interrompo, scusate, vi interrompo perché sì, forse vi interessa, cioè, le agenzie stanno rilanciando le parole di Giorgia Meloni su Instagram sul 25 aprile.
Sì, sì, è vero. Puoi dircelo.
Te le leggo?
Sì, sì.
Nel giorno, nel giorno in cui l'Italia celebra la liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo e quelli di oggi che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà! Questo è quello che è.
Vabbè, nemmeno oggi ha detto che è antifascista.
A me non va bene.
Cioè, non capisco perché si ostini. Mamma mia, Francesco, qua ci si offende. Sì, vedi,
però vi faccio una domanda. Lei non l'ha detto, ma Massimo Magliaro l'ha detto o non l'ha detto?
Spieghiamo. Allora, è successo l'altra sera da Floris questo, che c'era Massimo Magliaro.
Che è un giornalista, naturalmente.
Giornalista,
no?
Storico del Movimento Sociale.
E anche dirigente, è stato a lungo dirigente della RAI, certo.
Che a un certo punto, durante la conversazione, un po', diciamo, leggermente risentito con uno degli ospiti, con Ascanio Celestini, cosa ha detto? Ha detto, sì, sono fascista, e quindi cosa fai? Chiami la polizia, chiami i carabinieri? Credo che quella fosse una provocazione, perché poi dopo ha corretto il tiro, no? Era un po' esasperato e ha corretto, ma è interessante quella scenetta lì, perché rivela una cosa, cioè non è che se uno in Italia, anche se uno fosse fascista, la Costituzione, cioè quella che tutti oggi celebrano, giusto, glielo permette. C'è la grandezza di quella carta costituzionale lì, che pure ha degli altri limiti e che è stata figlia di un compromesso, e che persone che avevano vissuto il fascismo storico, alcune delle quali, tra l'altro tra i padri costituenti, molti erano stati fascisti e molti altri invece avevano subito persecuzioni, si sono messi insieme, hanno fatto la carta costituzionale e hanno previsto che uno dopo cinque anni chi aveva avuto incarichi nel fascismo potesse tornare ad avere incarichi politici nella Repubblica. E poi hanno previsto una serie di cose, a parte la dodicesima disposizione transitoria, che era appunto transitoria, ma molto più aperte e liberali di quelle che vediamo oggi. Cioè non c'era quel terrore, forse perché loro avevano, io credo, la consapevolezza di essere immunizzati, no? dalle tentazioni autoritarie. Oggi invece, secondo me, noi quella cosa lì l'abbiamo persa, ma non perché torni il fascismo, perché io credo che ci sia in giro un grado di piaggeria, di uniformità di pensiero, di indisponibilità alla riflessione, e che ci mette un po' nei pasticci, perché io quando vedo, qui vengo alla domanda per Annalisa, quando io vedo quella prima pagina della stampa, tra l'altro, scusate, piccola parentesi, scusate se mi dilungo, ma quando mi scrivono, tu vuoi sentire solo la tua campana, io non credo che io e Annalisa Terranova su tantissimi temi abbiamo opinioni radicalmente diverse, credo anche in politica estera, quindi non è esattamente la stessa campana, fate un torto a lei. Il punto è che quando io poi penso a quello che abbiamo vissuto negli anni del Covid o di recente con dagli al putiniano e dagli al filo islamico e dagli a questo, dagli a quell'altro, e sull'immigrazione, cioè tutte le volte che c'è qualcuno che vuol tappare la bocca a qualcun altro, la massa si adegua, e questo a me fa paura. Sinceramente, mi sembra che sia questo il nuovo totalitarismo, e secondo me non ce ne accorgiamo affatto. Noi, quando la libertà ci viene tolta, non ce ne accorgiamo, anzi spesso siamo felici di questo, pensiamo che sia giusto. Pietro, non so che ne pensi tu, Annalisa.
Sì, va bene, sì, Innanzitutto c'è un problema di semplificazione delle posizioni politiche che seguono le curve social, e quindi questo è un problema ormai da diversi anni e che diciamo è stato inaugurato nella dialettica politica italiana dall'avvento del grillismo, il quale Grillo poi adesso anche si è anche pentito, diciamo così, di aver dato tutta questa importanza ai social, alle posizioni prese sui social, agli hater, eccetera, andare appresso a tutta questa roba, dicendo appunto che oggi il vero rivoluzionario è chi esce dai social, non chi ci sta dentro e si adegua alle contrapposizioni e alle semplificazioni delle opposte curve. Quindi questo è un problema. L'altro problema è quello di inserire categorie di bene e male nella storia e nella politica. Eppure noi siamo gli eredi di un pensatore come Machiavelli, che aveva separato nettamente i due campi, non perché dicesse che diciamo che bisognava che i cattivi prevalessero in politica, ma perché diceva che le categorie da morale del bene e del male, che sono categorie religiose tra l'altro, non potevano essere applicate alla politica, perché la politica comprende la conquista del potere e dopo l'avvento delle masse nella storia, oltre alla conquista del potere, anche la gestione del consenso. Questo naturalmente deve essere fatto con metodi leciti e non con metodi diciamo repressivi. Però il problema è anche questo, cioè quando nelle guerre si dice che c'è la parte giusta, la parte sbagliata, l'aggressore e l'aggredito, io personalmente ritengo che l'imperialismo di Putin sia sbagliato e che vada contrastato e che vada difeso l'Occidente con tutti i mezzi, quindi questa è la mia personale posizione. Però noi dobbiamo anche considerare che le guerre sono poteri che confliggono, sono poteri che confliggono, non è che ci sono gli angeli da una parte e i demoni dall'altra, ecco, quindi questo forse ha portato a questa semplificazione di cui parlava Francesco Borgonovo, ed anche alle liste di proscrizione, per cui da quelle putiniano non deve parlare, quell'altro non, che poi, cioè voglio dire, le guerre finiscono non perché c'è una parte più buona che vince, cioè non è un'ordalia una guerra, una guerra finisce perché a un certo punto si comincia a trattare, perché i paesi che sono belligeranti sono stanchi, perché si comincia a fare un lavoro diplomatico, si fanno tacere le armi, si comincia un lavoro diplomatico, cioè questo è nelle cose, non è che se uno auspica una posso dire un indirizzo di questo tipo è putiniano, cioè è semplicemente una persona che osserva quello che sta accadendo e ritiene appunto che si possa dare quel tipo di soluzione, e così per quanto riguarda Israele e Gaza. Detto questo, poi ci sono problemi culturali profondi, perché cioè è la confusione delle etichette, no? Cioè, quindi io sentivo dire che i neonazisti erano quelli che appoggiavano Zelensky, però Putin era anche fascista, però era anche un po' comunista perché viene dal KGB, insomma noi utilizziamo con molta disinvoltura etichette e definizioni che sono proprie della storia del Novecento, le applichiamo alla storia contemporanea, a ciò che accade intorno a noi, e facciamo un sacco di confusione, questa è la verità.
Sì, sono su queste categorie sono d'accordo, poi io su alcune questioni la vedo diversamente, appunto di politica internazionale. Penso che però noi, e mi riferisco agli anni del Covid, adesso qualcuno mi scriverà e basta, però quando c'è stata poi una discriminazione vera, nessuno se n'è accorto. Cioè noi in nome dell'emergenza sanitaria abbiamo fatto delle cose che se le avessimo fatte in un altro periodo storico, ragazzi, cioè altro che persino peggio delle norme antiterrorismo durante la Prima Repubblica. Cioè qui non lo so, io ho la sensazione che non ci accorgiamo di un di un autoritarismo, di un'uniformità di pensiero, diciamo, di un conformismo. Ecco, credo che questo sia il vero grandissimo problema. Ci scrivono tanti altri ascoltatori. Fabio dice: buongiorno, scusate, ma dire che si contro ogni forma di totalitarismo non equivale a dire che si è anche antifascisti. E poi Renato da Castiglione delle Stiviere dice: il motivo per cui c'è questa omologazione è dovuto al fatto che il mondo intellettuale nel dopoguerra è stato totalmente occupato dalla sinistra e per entrarci bisognava dichiararsi di quella parte. Ci scrive Giulia: una differenza tra l'assemblea costituente e oggi è che all'epoca i costituenti si confrontarono e dialogarono tra di loro, oggi invece lottiamo per tenere l'altro il più lontano possibile da noi e questo contribuisce a mostrificare l'altra parte. Sono perfettamente d'accordo, mi sembra un'ottima analisi. Ci scrive ancora: nel 2014 il liceo classico di Pescara mi invitò per un confronto sulla legge Cirinnà, quella sulle unioni civili. Il portavoce di Sinistra Italiana ogni volta che prendevo la parola mi diceva: zitta fascista, a un certo punto anch'io, stufa dell'aggressione verbale, tra l'altro una donna, ho esclamato: se difendere la famiglia, la vita e la libertà educativa significa essere fascisti, allora lo sono e me ne vanto. Ancora complimenti ad Annalisa Terranova da altri ascoltatori. Un altro che scrive: ragazzi, rassegnatevi, la Costituzione sulla quale tutti hanno giurato è dichiaratamente antifascista. Poi Marcello che ci offre sempre delle meravigliose metafore, dopo quella della zia, mi pare, che della nonna che picchiava lo zio, mi pare che l'abbia fornita lui, che rimane ancora la perla di Radio Radio e di Punto a Capo. Sì. Non so se ricordate, Francesco, quello che c'era là. Per punire lo zio che tornava tardi, la nonna non lo puniva la sera al momento del rientro, ma aspettava la mattina mentre lui era a letto e poi lo aggrediva nel dormiveglia, diciamo, certo. Lo picchiava nel dormiveglia, che mi sembra una cosa tipo Guantanamo, molto efficace. Sì. Marcello dice: la paura del fascismo non c'entra niente, è solo un pretesto, è come il marito che dopo 30 anni di divorzio rinfaccia l'ex moglie che 50 anni prima l'ha tradito, anche se a lui della moglie non importa assolutamente niente. Effettivamente è, come dire, abbastanza... ritorna, ce ne sono tanti, ne leggiamo ancora un paio prima di salutarci. C'è ancora chi scrive, Paolo dice: buon 25 aprile a tutti. Questo mi chiede perché il simpatico Borghi mi chiama Stefano, perché credo che, come a tanti, venga in mente Stefano Borgonovo, il calciatore. E poi, insomma, più o meno, queste sono le posizioni, ce ne sono tante altre, anche chi ovviamente sostiene che non ama Giorgia Meloni e dice che dovrebbe comportarsi diversamente. Restano opinioni. Io direi che per oggi, Francesco, possiamo fermarci qui, però ritorniamo sicuramente nei prossimi giorni. Speriamo che oggi non ci siano problemi di ordine pubblico, perché molti giornali dicono: attenzione, quelle manifestazioni pro Palestina, potrebbero esserci tensioni in giro. Speriamo che vada tutto bene.
Benissimo, grazie ad entrambi. Buona giornata a Francesco Borgonovo e ad Annalisa Terranova. Buongiorno a tutti voi. Oggi è il 25 aprile, giovedì. Vi suggerisco Four Winds. Con Four Winds diventi produttore della tua energia per un risparmio garantito in bolletta. Richiedi informazioni inviando un messaggio via WhatsApp al 327 56 65 000. Lo ripeto: 327 56 65 000. E l'impianto fotovoltaico da 6 kW a chiavi in mano, installato con pannelli di ultima generazione, accumulo di 10 kW garantito 20 anni, recupero fiscale del 50%, riacquisto dell'energia prodotta in eccesso da parte di Four Winds da 14.000 a 13.000 euro solo dal 25 aprile al 1 maggio, solo in questo lasso di tempo. E allora mandate subito un messaggio, prendete accordi. In questo lasso di tempo, da oggi fino al 1 maggio, inviate una richiesta via WhatsApp con scritto Radio Radio, basta questo. Il numero è 327 56 65 0000. Vi ricordiamo fourwinds.it, che Fourwind è presente dal 25 aprile al 1 maggio alla mostra agricola Campo Verde ad Aprilia, in provincia di Latina, ma tra la provincia di Roma e quella di Latina, in via Ferriere a Nettuno. Per l'occasione, domenica 28 aprile, domenica prossima, ci sarà la diretta di Radio Radio dalle 9 alle 13. Attenzione, signore e signori, c'è anche Calor Plus nei nostri pensieri. La stagione cambia, oggi fa freddo, ma insomma durerà qualche giorno questo freddo, poi tornerà impetuosamente il caldo, un caldo primaverile, un caldo intenso, e l'estate ormai è più vicina, e allora con l'estate che arriva torneranno anche le giornate calde, bollenti, roventi. Prepariamoci allora a stare freschi nelle nostre case, nel nostro lavoro, in totale sicurezza. Se avete già un climatizzatore, dovete effettuare l'igienizzazione dei filtri dello split per evitare la proliferazione di muffe, batteri e abbattere i consumi energetici a soli 49 euro anziché 80. Una particolare nota poi per le attività commerciali: attenti, l'igienizzazione dei filtri dello split deve avvenire con una frequenza maggiore rispetto alle abitazioni private, e per i titolari che omettono questa verifica sono previste sanzioni da parte delle autorità competenti. Quindi programmate subito con la Calor Plus la pulizia dei filtri a soli 49 euro per rispettare la legge e avere aria pulita e abbattere anche i consumi energetici. Se invece non ce l'avete il climatizzatore, cogliete l'opportunità di installarne uno nuovo a marchio Vaillant, che è leader nel settore, a soli 799 euro con queste caratteristiche: 9000 BTU, una stanza di almeno 30 metri quadri, un ambiente di 30 metri quadri, classe energetica A++, pompa di calore, caldo e freddo, massima silenziosità, potete lasciarlo acceso anche di notte, a soli 799 euro compresi IVA, montaggio e la possibilità di pagamento rateale a tasso zero. E senza dimenticare che il costo effettivo è solo la metà, 399 euro, grazie alla detrazione fiscale. Servizio 7 giorni non stop, Calor Plus, 06 86 21 36 71, lo ripeto, 06 86 21 36 71.
Radio Radio ha presentato Punto e a Capo, l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.